En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo a leggere il capitolo 5, sempre del Vangelo secondo Matteo, e leggiamo soltanto i primi 6 versetti. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». Le ultime righe precedenti a questo brano ci hanno fatto vedere le folle che venivano da tutte le parti. Prima venivano per far guarire i loro ammalati da Gesù, per farglieli toccare, e dopo però queste folle hanno cominciato a seguirlo, quindi a camminare con lui. Vedendo le folle, vedendo, ecco, Gesù, è la terza volta che sentiamo che Gesù vede. Ha visto due fratelli, ha visto altri due fratelli, adesso vede le folle. E cosa fa vedendo le folle? Strano, non va a loro incontro, ma salì sul monte. Gesù vede, e vede con amore, perché c'è solo amore nel suo cuore, perché lui viene dal Dio dell'amore. Per amare le folle, cosa fa Gesù? Queste folle che lui si accorge che sono come pecore senza pastore, che hanno bisogno di tutto, di essere guidate, di essere istruite, di essere curate. Vede queste folle, capisce il loro bisogno e per venir loro incontro, per aiutarle, per amarle, sale sul monte. A noi sembra strano. Cosa vuol dire salì sul monte? Le folle lo seguono, abbiamo sentito all'ultimo versetto precedente, quindi anch'esse salgono con lui. Salire sul monte è ciò di cui hanno bisogno le folle. Salire sul monte. Il monte, nella cultura ebraica, nella tradizione, nella lettura delle scritture, il monte è il luogo della teofania di Dio, il luogo dove Dio si manifesta, dove Dio si fa incontrare. Non si fa vedere, ma si fa incontrare, perché nessuno lo vede. Mosè non l'ha visto perché era nella nube. Elia non l'ha visto, solo di spalle. Mosè sul monte ha ricevuto la parola di Dio, la sua legge per il popolo. E Elia sul monte ha ricevuto la forza per riproporre al popolo la parola di Dio, perché era rimasto solo, era rimasto l'unico a credere nel Dio dei padri. Sul monte riceve la forza per riproporre questa parola al popolo, Elia e Mosè, e adesso Gesù sale sul monte seguito dalle folle che hanno bisogno di lui, ma lui sa che hanno bisogno di incontrare il Padre. E allora le porta con sé sul monte. E là si pose a sedere. È l'atteggiamento del maestro. Il maestro siede, mentre i discepoli stanno in piedi ad ascoltarlo. È lui la parola di Dio. È lui che dà la parola di Dio. Il suo parlare sarà importante. Se si siede vuol dire che vuole insegnare, quindi non è che vuol parlare del più e del meno, fa discorsi superficiali o inutili, ma se si siede vuol dire che ha qualcosa da insegnare e quindi che le folle hanno qualcosa da imparare che ancora non sanno o che non tengono più presente. Si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Quando Mosè saliva sul monte, nessuno poteva avvicinarsi al monte, neanche le bestie. Meritavano la morte quelli che si avvicinavano al monte. Meritavano la morte, era proibito. Perché era lui, Mosè, che riceveva, che ascoltava la parola di Dio. Adesso qui è Gesù la parola, è lui che parla la parola di Dio. E come Mosè, i discepoli si avvicinano e si avvicinano a lui. Non ricevono la morte. Con Gesù si riceve la vita, da morti che erano. E questo vale per i suoi discepoli di quel momento, ma anche per i discepoli futuri. Noi possiamo pensare anche per noi, possiamo avvicinarci a Gesù sul monte. Dietro i discepoli che si sono avvicinati a Gesù c'è ancora tutta la folla. I discepoli di Gesù finora sono solo quattro, o sono già quattro. Nella folla ce ne sono altri che saranno chiamati ad essere suoi discepoli. Ce ne sono altri. Nessuno sa chi, e quindi tutti possono ascoltare o vogliono ascoltare perché possono venire chiamati ad essere suoi discepoli. Si mise a parlare. Attenzione adesso questa riga. Si mise a parlare. Uno. Insegnava. Due. Dicendo. Tre. Tre volte la stessa cosa. Come mai? Si vede che è molto importante. Si mise a parlare, letteralmente sarebbe aprì la bocca o aprendo la bocca. E questa espressione, aprì la bocca, ci fa pensare gli altri cosa hanno fatto. Hanno aperto gli orecchi, perché le parole che sentiranno non vadano perse giù per i fianchi della montagna, entrano negli orecchi aperti, tutti aprono gli orecchi. Insegnava. Ciò che dice è nuovo, non lo sanno ancora, lo devono imparare. Quindi chi si avvicina a Gesù non si avvicina per insegnargli, ma per imparare. Insegnava, insegnava loro, dicendo. Anche questa parola, dire, è importante, perché le cose che vengono dette, da dove scaturiscono? Vengono dal suo cuore. Non sono cose ripetute perché lui le ha lette da qualche parte, dicendo. Quindi se per tre volte si dice la stessa cosa, vuol dire che è sottolineata bene, vuol dire che la parola che risuona adesso dalla bocca di Gesù è importante. È importante perché siamo sul monte, è parola di Dio. Non viene questa parola dalla nube, ma viene dalla bocca di Gesù, dal suo cuore. Che cosa dice? Beati, questa è la prima parola, beati. È una parola che dice o che lascia, fa intuire che esiste la gioia. Beati. È una parola che dice che c'è ancora e può esserci pienezza di vita. E quindi possiamo pensare che Gesù sia contento di dire quello che sta dicendo. Lo dice con gioia e trasmette gioia. Ricevono gioia quelli che lo ascoltano. La gioia è contagiosa. Beati. Non è una parola nuova. Chi ascolta le scritture di quando in quando questa parola la sente pronunciare. Beato l'uomo cui è rimessa la colpa, dice un salmo. Vuol dire che questa beatitudine viene non da lui, dall'uomo, perché ha la colpa, gli viene rimessa da chi? Ovvio, da Dio. Quindi sono amati da Dio, beato l'uomo amato da Dio, cui è rimessa la colpa. Dio lo perdona, beato, ecco da dove viene la gioia. Beato l'uomo che non cammina, nel consiglio degli empi, è il primo salmo. Cioè, perché non cammina nel consiglio degli empi? Perché ha deciso di impegnarsi con Dio, di rimanere impegnato con Lui, quindi non va su un'altra strada, su quella della ribellione. Queste beatitudini, che sono, e ce ne sono varie altre, beato l'uomo che teme il Signore, ce ne sono seminate nei salmi e nei profeti delle queste beatitudini. Sono discorsi generali. Quando si dice beato l'uomo che teme al Signore, chi è? Dov'è quest'uomo? Lo cerchiamo? Adesso ancora Gesù non dice... Dice una cosa che potrebbe essere generale. Beati, 8 volte beati. Dove sono questi beati? Possono chiedersi i discepoli, guardarsi intorno. Sono qui? Ma a questa incertezza o a questa domanda, questo interrogativo, risponde la 9ª volta. 8 volte più una risuona questa parola sulla bocca di Gesù. L'ultima volta, beati voi. Lo vediamo oggi pomeriggio. Quindi si può pensare che anche le volte precedenti, questi beati, Gesù li ha visti i beati davanti a sé. Beati voi. La 9ª volta. Adesso vediamo queste prime quattro. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ricordate che Gesù predicava la vicinanza del regno dei cieli, non sarà dimenticato. È tutto il suo discorso e il suo parlare, è tutto uno sviluppo di quel primo annuncio. È vicino il regno dei cieli. E adesso, beati i poveri in spirito. Lui sta annunciando il Vangelo del Regno, abbiamo sentito ieri, la buona notizia del Regno dei Cieli. Chi sono che ricevono gioia a questa buona notizia? I primi che ricevono gioia da questa buona notizia sono i poveri, poveri in spirito. Cosa vuol dire poveri? Questa parola esiste solo da quando hanno cominciato ad esistere i ricchi. Se non ci sono ricchi, non ci sono neanche i poveri. Non ci sarebbero i poveri. I poveri ci sono, esistono, da quando qualcuno ha cominciato a dire: questo è mio, questo è mio, questo me lo metto via io. Quando ha cominciato a sparire dalla faccia della terra la fraternità. Quando l'uomo ha cominciato a pensare, o qualche uomo ha cominciato a pensare, tu non sei più mio fratello, io non sono più tuo fratello. Quando sparisce la fraternità, allora comincia da una parte ad esserci la ricchezza e dall'altra ad esserci la povertà. Quando cominciano ad esserci gli imitatori di Caino, allora cominciano ad esserci i nuovi Abele. Perché poi quelli che mancano di fraternità cominciano ad essere pretenziosi, potenti, avidi, di conseguenza anche violenti. Tutti gli Abele diventano poveri, perché c'è chi è diventato Caino, e ricco. Beati i poveri. Quindi questa parola di Gesù non suscita nei cuori di chi lo ascolta nessuna ribellione verso i ricchi, perché beati sono i poveri, non i ricchi. Certo, i poveri possono dire: soffriamo di mancanza, ma i ricchi hanno sofferenze più gravi. I poveri hanno sofferenza nel loro corpo, ma i ricchi hanno sofferenza nel loro intimo, nel loro cuore, perché non sono più in grado di essere fratelli, non godono più comunione, non riescono più a far festa. Difatti voi vedete che le feste dei ricchi sono orge, non feste. beati i poveri, e Gesù aggiunge in spirito. Una parola misteriosa a prima vista, in spirito, che può essere tradotta in tanti modi. In spirito vuol dire lo spirito richiama la relazione con gli altri, con Dio, la capacità di relazione. Beati i poveri che si rapportano a Dio. Rapportandosi a Dio riescono a rapportarsi anche tra di loro. Beati quelli che si affidano a Dio, che è il difensore dei poveri. Loro non possono, non vogliono riscattarsi da soli, si affidano a Dio. Sanno che da soli, se volessero riscattarsi, diventerebbero ancora più poveri, perché l'esperienza c'è. E allora si affidano a Dio, si presentano a Lui, sono poveri di fronte a Dio. Non vogliono essere ricchi, perché diventerebbero violenti come i ricchi che conoscono, diventerebbero oppressori degli altri come i ricchi che conoscono, diventerebbero imitatori di Caino. Quindi non vogliono. I poveri, beati i poveri che hanno deciso di essere poveri, di non mettere la loro speranza nelle ricchezze, nelle cose, ma la loro speranza la mettono solo in Dio, che ha promesso di essere il loro Dio, il loro difensore. Non vogliono perdere la loro relazione con Dio. Beati. Nel loro cuore c'è posto per la gioia. Difatti, di essi è il regno dei cieli. Fanno già parte. Il regno dei cieli è già presente sulla terra e ne fanno parte quelli che non fanno conto delle cose, ma soltanto del Padre. Fanno già parte del regno. Non hanno un altro re. Il loro re è il re del regno dei cieli. Che differenza c'è tra il re del regno dei cieli e il re di questo mondo? I re dei regni della terra vogliono ricchi nel loro regno, così li possono depredare. Dei poveri non sanno che farsene, perché i poveri non hanno ricchezze da dar loro o dai quali loro possono accalappiarle. I re di questo mondo cercano i ricchi, non cercano i poveri. I poveri ci sono perché essi sono ricchi, perché li sfruttano, li derubano. Il re del regno dei cieli è diverso, tutto l'incontrario. Dà loro gioia, proprio ai poveri. Questi poveri che, non cercando le ricchezze, obbligano Dio ad essere con loro, ad essere loro alleato, perché Lui lo ha promesso. E continua Gesù: beati quelli che sono nel pianto. Chi sono? Non sono un altro gruppo, un'altra squadra, sono ancora gli stessi. Quei poveri sono nel pianto. Perché? Perché la loro situazione di povertà crea sofferenza, emarginazione. Sono nel pianto, ma sono anche nel pianto perché vedono quelli che sono lontani da Dio. Quindi sono nel pianto non solo per se stessi, ma anche per gli altri, fanno loro compassione. Beati quelli che sono nel pianto o quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Da chi saranno consolati? Non occorre dirlo. C'è solo uno che li può consolare, solo il Padre, e colui che il Padre ha mandato, il Re del Regno dei Cieli, che è lì con loro. Perché, dice il profeta, mi ha mandato per consolare tutti gli afflitti. Isaia 61. Mi ha mandato a consolare tutti gli afflitti. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Eccolo, è qui con loro, colui che li consola, che è mandato per questo. Beati i miti, è la terza parola che esce dalla bocca di Gesù e che entra nelle orecchie dei discepoli e delle folle. I poveri, gli afflitti, accettano la loro situazione, non si ribellano, non diventano superbi. Sono miti. Miti vuol dire che ci sono presenti, ma non si fanno valere. In seconda elementare, quando io andavo a scuola a insegnare, avevo insegnato chi sono i miti, così anche le altre beatitudini, e ogni volta che chiedevo ai bambini, avete capito? C'era una bambina proprio di fronte, piccolina, non arrivava per terra con le gambe, quindi le dondolava sempre così. E quando, ogni volta che chiedeva avete capito, lei mi rispondeva sempre, facendo così con la testa, proprio niente. Quando ho spiegato i miti, ho chiesto, avete capito? E la bambina, sì. Allora dimmelo. Un uomo è mite perché c'è e è come se non c'è. Aveva capito. Un uomo non aveva tutta la sintassi ancora perché in seconda elementare. Un uomo è mite perché c'è, cioè è disponibile, puoi contare su di lui, però non si impone. E io ho capito perché lei aveva capito, perché era il ritratto di suo papà. Lei ce l'aveva, immagino, penso che lei ce l'avesse davanti agli occhi, l'uomo mite. Beati i miti. Sono ancora quelli di prima, i poveri, in spirito, gli afflitti, che non diventano superbi, perché sanno che i superbi vivono nella paura, nella preoccupazione, nell'invidia. Sono miti. E aggiunge Gesù, avranno in eredità la terra. Questo perché lo aggiunge Gesù? Perché lo ha imparato da un salmo che dice che i miti erediteranno la terra. E qui Gesù lo ricorda. Ereditano, avranno in eredità. Quindi, se non, uno che riceve in eredità una cosa non l'ha guadagnata lui, la riceve come un dono. Non ha fatto sforzi per averla. Avranno in eredità la terra, quindi possono godere, che vuol dire i miti su questa terra possono essere davvero beati, cioè possono godere i frutti della terra, l'essere presenti su questo mondo, cosa che invece non possono i superbi, perché vivono nella paura, non godono nulla i superbi. Anche se hanno tante ricchezze, non le sanno godere. Diventano per loro un'oppressione, perché continuamente preoccupati dove metterle per custodirle, per farle fruttare, perché non vadano perdute, perché non me le rubino. Quindi vivono costantemente in questa situazione che non fa goder loro nulla di ciò che hanno o che credono di avere. Invece questi miti che non hanno niente godono di tutto, come dirà anche San Paolo, che siamo poveri eppure ricchi, perché tutto è nostro, tutto è di Dio, nostro Padre. Avranno in eredità la terra, possono godere la loro vita sulla terra. Avere in eredità la terra è come dire fanno parte di questo regno, del regno dei, che il regno dei cieli è qui sulla terra, non è altrove. Beati, continua Gesù ancora, sembra non finire mai, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Aver fame e sete vuol dire desiderare ardentemente, a tutti i costi. Gesù, quando si era presentato a Giovanni Battista, cosa aveva risposto a Giovanni che gli diceva: ma nostra, tocca a me, non a te, lascia, dobbiamo adempiere ogni giustizia. Che significa giustizia? La giustizia è fare la volontà del Padre, quello che è giusto per Lui. Beati quelli che hanno il desiderio profondo e non vogliono fare altro che compiere la volontà di Dio. Vogliono compiere la volontà di Dio ad ogni costo. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Hanno fame e sete di far la volontà del Padre. Quindi la vogliono conoscere, la cercano. E Gesù questa fame e sete la esprimerà anche, o gliela farà dire a tutti i suoi discepoli nella loro preghiera. Sia fatta la tua volontà. Tutti i discepoli dovranno essere questi beati che hanno fame e sete della giustizia, perché la esprimeranno nella loro preghiera quotidiana. E Gesù dirà ancora: chi è mio parente, mio fratello, mia sorella, addirittura mia madre, chi sento io vicino, così vicino a me, chi fa la volontà del Padre? Quindi beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, saranno miei fratelli e mie sorelle, sta pensando Gesù. E addirittura quando Gesù sarà nel momento culmine della sua sofferenza in questo mondo e della sua missione nel Getsemani dirà: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù ha proprio questa fame e sete di giustizia. Quindi possiamo dire, è lui il primo beato. E noi facciamo parte o condividiamo la sua beatitudine. E quando sarà sulla croce dirà, è compiuto. Che cosa? La tua volontà, Padre, l'ho compiuta, l'ho realizzata. La beatitudine infinita di Gesù è là sulla croce, dove può dire è compiuto. La mia fame e sete di giustizia è stata soddisfatta pienamente, perché ho vissuto il tuo amore in pienezza. L'ho vissuto tutto, ho dato la vita. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Potranno compiere la volontà di Dio pienamente. Allora noi ci uniamo, poi Gesù continua ancora, ma noi continuiamo nel pomeriggio, altrimenti diventa troppo lungo e ce n'è abbastanza per la nostra riflessione e per il nostro silenzio. Ci uniamo a Gesù che dice queste cose, queste beatitudini, ma soprattutto che le vive, le dice perché sono sue, sono già sue, le sta già vivendo, altrimenti non potrebbe dirle. Le reciterebbe, ma non le direbbe. Le dice perché sono già sue. Ci uniamo a Gesù perché lui è giustizia. Non c'è altra volontà di Dio che quella che ha compiuto lui. Quindi anche noi con lui, come lui, cominciamo, continuiamo a camminare dietro a lui portando la croce, perché la volontà di Dio per lui è questa, e questa sarà la volontà di Dio per noi. Portiamo la croce dietro a lui, disposti a salirvi come lui. Difatti Gesù vuole solo persone dietro a sé che portano la propria croce, non ne vuole altri. Chi non è disposto, Gesù non lo vuole dietro a sé. Chi vuol venire dietro a me, porti la sua croce. Perché la volontà di compiere la volontà del Padre, se non lo è, diventa croce in questo mondo. Perché tutti cercano di quelli che fanno la sua volontà, di opprimerli, di eliminarli, perché diventano, lo vedremo, diventano, se li sentono come un'accusa. I cristiani a questo mondo non è una meraviglia, e non dobbiamo cercare che sia diverso, sono messi da parte. In che modi poi si vede, perché gli altri li sentono come un'accusa per il loro comportamento, ma lo vedremo oggi. Abbiamo fame e sete di Gesù. Gesù, il Padre, ce lo ha mandato. Abbiamo fame e sete di Lui, per questo lo mangiamo e lo beviamo. E lui ce lo dirà ancora. Se l'ho dato Gesù Cristo.